La consulenza.
Quando il sale e lo zucchero eccedono nell'alimentazione, come ridurli e perché? A voi tutti buon pomeriggio da Antonio Bolzani. Dunque oggi parliamo di sale e di zucchero o di zuccheri e con la nostra esperta rispondiamo e risponderemo alle domande, alle vostre domande relative appunto al sale e allo zucchero, e daremo anche spazio a tutti quegli interrogativi che ruotano attorno a due ingredienti, a due alimenti che spesso e volentieri suscitano discussione e dibattito. Sale e zuccheri, meno e meglio. Partiamo da questa premessa e diciamo anche che in Svizzera si consuma troppo sale, circa 10 grammi al giorno. Il sale, conosciuto sin dall'antichità nell'alimentazione umana, apporta delle sostanze nutrizionali indispensabili al nostro organismo, come il sodio, il cloro, lo iodio e il fluoro, e viene aggiunto agli alimenti per motivi di conservazione, tecnologici e sensoriali. Però perché è meglio ridurre il consumo di sale nell'alimentazione quotidiana? Giriamo la domanda a Evelyn Battagliaricchi, che è dietista e che è anche presidente dell'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Benvenuta e buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
Allora, partiamo dal sale, poi arriveremo allo zucchero e diciamo subito perché è meglio ridurlo.
Ma è meglio ridurlo perché è più salutare per noi. La Finlandia, che è uno dei primi paesi che ha introdotto una riduzione del sale, ha una cosiddetta strategia del sale, ha potuto confermare con degli studi anche su lunghi anni longitudinali che un ridotto consumo di sale favorisce la riduzione soprattutto della pressione arteriosa, che è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Per noi in Svizzera questo è importante, e anche noi abbiamo da circa 10 anni una strategia sale che praticamente gioca per, cioè viene messo in atto per ridurre il consumo di sale. In Svizzera una persona su 4 in media soffre di una pressione troppo alta, e il consumo di sale gioca un ruolo fondamentale in questo.
Quindi l'ipertensione è una delle patologie,
esatto,
che appunto deriva o può derivare da un consumo eccessivo di sale. Poi vi sono anche altre patologie cardiovascolari.
Esatto, questo studio della Finlandia appunto ha fatto vedere che in più o meno un po' più di 10 anni una riduzione di 3 grammi di sale al giorno ha portato a una netta riduzione della pressione, ma soprattutto una netta riduzione del numero degli eventi cardio e cerebrovascolari, praticamente il 60%. Inoltre bisogna ricordare che il sale è anche un fattore di rischio per i tumori allo stomaco, quindi è chiaro che per la nostra salute, se vogliamo fare una scelta migliore, dobbiamo mangiare con meno sale, visto che, come ha detto lei bene, 10 grammi sono decisamente troppi, ne dovremmo mangiare la metà.
5, massimo 6, giusto?
Esatto.
Dicono le raccomandazioni.
Primo obiettivo forse sarebbero 8, se già arriviamo lì, dopo da lì scendiamo a 5 pian pianino.
Evelyn Battaglia, però di quanto sale abbiamo bisogno noi?
Ma in realtà 1-2 grammi al giorno sarebbero già sufficienti, cioè non ne abbiamo bisogno tantissimo. I 5 grammi sono una cosa sostenibile per le nostre abitudini alimentari, diciamo così, ecco.
E dove si nasconde il sale? Perché c'è la saliera che abbiamo in tavola e spesso la prendiamo per aggiungere sale a quello che abbiamo nel piatto, però il sale poi c'è in moltissimi alimenti.
Sì, il sale c'è in moltissimi alimenti e prima cosa che bisogna dire è che il 70-80% arriva da prodotti già salati, quindi non è la nostra saliera sul tavolo, poi quella aggiunge anche, forse lì siamo più sensibili, mangiamo con più attenzione perché vediamo. Già forse un po' meno sensibile lo siamo quando usiamo il sale alle erbe, piuttosto che l'aromat, piuttosto che, non so, dei prodotti che comunque delle miscele di spezie che contengono sempre del sale. Però molti prodotti, anche come il pane, uno dei maggiori fornitori di sale nella nostra alimentazione in Svizzera. Noi siamo grandi mangiatori, ogni cantone ha il suo pane.
Il pane e, però contiene molto sale.
Sì, contiene molto sale. Ecco, il formaggio, minestre, ma anche tanti prodotti di carne, tutte le nostre salsicce, i salumi, ecco, le salse, i pasti pronti, ma anche la minestra sul tavolo, chiaramente, sono tutti alimenti che contengono sale. Se si usa un prodotto già preparato in scatola, qualche volta se si usa un prodotto congelato che in qualche modo è stato preparato, ecco, tutti questi hanno già delle aggiunte di sale. Per fare un esempio concreto, solamente una verdura cotta congelata, come dei piselli, fagiolini, che magari usiamo per mancanza di tempo, che è un po' uno dei nostri tempi problemi, ha già del sale aggiunto, perché prima di congelarlo viene già del sale viene aggiunto sale.
Poi, beh, abbiamo detto il pane, i formaggi, i salumi, l'acqua.
L'acqua porta anche un po' di sale, dipende
ridotto,
quale.
Però c'è.
Sì, ci sono dei sali minerali nell'acqua in modo naturale, e se sono delle acque fortemente mineralizzate apportano più sale. Ci sono alcune fonti che possono apportare più sale. Bisogna dire che noi in Svizzera abbiamo la fortuna di poter bere l'acqua del rubinetto, cosa che raccomandiamo sempre a tutti i consumatori di fare, perché ha molti vantaggi, tra i quali anche quello che non sono particolarmente ricchi di sale. Ecco,
torniamo sui prodotti poveri di sali, prodotti speciali a ridotto tenore di sodio o poveri appunto di sale.
Allora, i primi prodotti che sono in realtà poveri di sale chiaramente sono i prodotti naturali come frutta e verdura o dei legumi, leguminose, ecco.
Però non surgelati.
Non surgelati, esatto, freschi.
Freschi,
questi
verdura fresca.
Non contengono grandi quantità, ne contengono sempre una minima quantità di sodio, però ne contengono pochissimo, e quindi questi sono evidentemente prodotti naturali, poveri di sale. Ci sono prodotti anche ridotti nel tenore di sodio, in cui di solito si sostituisce la componente del sodio con il potassio. Questi prodotti non vengono particolarmente raccomandati, per esempio il sale povero di sodio è un sale a base di potassio, e di per sé è preferibile sostituire, invece di usare un prodotto così, di utilizzare semplicemente delle erbette o spezie naturali per condire la pietanza.
Ecco, tutte le erbe naturali, tutte le spezie, l'aromat, però contengono un po' di sale.
No,
no, niente. Non,
diciamo che sì, contengono evidentemente una piccola parte di sodio, perché la verdura contiene dei sali minerali, e quindi anche essiccando rimangono dentro una certa quantità di.
Però per condire molto meglio.
Però usiamo delle quantità inferiori al grammo per condire, sono minime, e quindi l'apporto di sodio è assolutamente trascurabile. Sono invece portatori di sapori, e quindi arricchiscono le nostre pietanze in maniera gradevole e variegata.
Quindi, riassumendo, noi siamo più sensibili e più attenti con la saliera che abbiamo sul tavolo, spesso non la prendiamo perché sappiamo che si nasconde il pericolo, ma siamo forse un po' più così possibilisti con tutto quello che mangiamo che contiene sale, ad esempio il pane. Ci piace,
esatto,
molto il pane.
Esatto.
Però è effettivamente un pericoloso nemico, ed è un insidioso nemico per la nostra salute, della nostra salute. E arrivano già le prime domande, allora intanto lanciamo o rilanciamo i numeri.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Quando il sale e lo zucchero eccedono nell'alimentazione, come ridurli e perché? Ne stiamo parlando con Evelyn Battagliarichi, che è dietista e che è anche presidente dell'ACSI, l'associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana. Ovviamente le vostre domande sono sempre benvenute, sono sempre il sale della nostra trasmissione, ma è un sale benefico, salutare, e quindi è positivo quel sale che è costituito appunto dai vostri interrogativi. Il pane scuro contiene meno sali? Meno sale?
Non necessariamente. A volte può contenere meno. In generale i prodotti che vengono dati come prodotti più salutari, questo vale dallo yogurt con magari dei batteri particolari, al dado di brodo con tutti gli ingredienti naturali, al pane integrale, possono contenere un po' meno sale, perché vengono formulate come ricette in maniera un po' più sana, quindi si fa più attenzione. In generale no, il sale nel pane in generale viene ridotto un po' in tutti i tipi di pane, anche in quello bianco attualmente.
Attualmente c'è questa tensione,
esatto,
da parte dei
c'è questa, perché c'è appunto questa strategia sale che viene attuata, e una delle misure che si fa è riformulare le ricette, soprattutto dei prodotti industriali, e il pane da noi, e non è solo un prodotto industriale, perché vorrei ricordare che è anche un prodotto artigianale. Giustamente, e però ecco, il sale è un ingrediente importante per il gusto, perché il pane, ecco, tutti abbiamo, penso, già mangiato il pane senza sale, come il pane toscano, il pane arabo, che viene fatto proprio senza sale, il gusto è completamente differente, e non è una questione di per sé di farina, se integrale oppure, cioè, quindi scura o bianca. Quella integrale ha il vantaggio che si può ridurre più facilmente un po' il sale, perché la farina o gli ingredienti che sono dentro in questi tipi di pane danno già più sapore, e quindi è un po' più rustico, e quindi il sale, meno sale, è più facile anche mettere.
Quindi, visto
ricette,
che il pane lo mangiamo tutti e piace a tutti, facciamo una classifica dei pani, da quelli più sani a quelli più malsani, a quelli che fanno più male.
Allora, in generale il pane che va meglio per la maggior parte della popolazione è il pane integrale, perché noi abbiamo un apporto di fibre troppo basso, oltre che quello di sale troppo alto, quindi il pane integrale comunque è preferibile, e a parità possiamo scegliere dei pani chiaramente con un contenuto anche di sale inferiore, perché vorrei ricordare anche che viene indicato sull'etichetta, e quindi si può leggere il contenuto di sale. Poi ci sono i pani di tipo nero, bigio, ecco, che è il pane non proprio integrale, che ha comunque anche una certa ha delle certe proprietà positive, e diciamo che in fondo abbiamo poi il pane bianco, e in fondo abbiamo il pane arricchito, che è il pane al burro oppure la brioche oppure anche la
il
treccia,
il pane di Fields, quello con anche un po' di sale,
esatto, quelli sono, oppure quelli che hanno i granelli di sale sopra, effettivamente questi chiaramente sono
i
delle
peggiori
specialità che si dovrebbero consumare solo e occasionalmente per l'eccezione, non in modo regolare. Ecco, il bretzel forse, che è uno dei cibi, dei street food come si chiamano oggi,
esatto,
non è una buona abitudine tutti i giorni, perché può
non
contribuire,
fa,
non fa bene. Vorrei forse aggiungere che i giovani hanno meno la pressione alta, ma le persone sopra i 65, 2 persone su 3 soffrono già di pressione alta, quindi aggiungere sale in questo modo senza rendersene conto non è molto indicato.
Però forse in testa alla classifica, alla graduatoria, vanno il pane toscano, il pane arabo. Quei due pani non hanno sale.
Non hanno sale, sì, è vero.
Hanno altre controindicazioni? No.
No, in linea di principio no, forse l'unica è che non è così diffuso da noi,
ecco,
questo tipo di pane.
Il gusto è un gusto che non ci appartiene. Ci chiedono, il sale rosa fa bene?
Il sale rosa è un sale un po' differente dal nostro, non, dal punto di vista chimica non ha grosse differenze, bisogna dire, sempre sale, e quindi non fa meno male dell'altro sale, soprattutto se viene usato in eccesso.
È uguale.
Più una questione di gusto, ecco.
Riducendo il sale non si incorre in problemi di mancanza di iodio? Domanda interessante che ci arriva dal pubblico.
Esatto, sì, è una domanda interessante e importantissima, ed è una domanda che viene anche tenuto assolutamente in conto in questa strategia sale. Diciamo ni, nel senso che si può incorrere nel rischio di avere un po' poco iodio se veramente non si consuma sale da nessuna parte, e nemmeno altri cibi, come per esempio il pesce di origine del mare. Ecco, questi pesci contengono una buona quantità di iodio, per esempio, se non vengono inseriti si può rischiare, sì. I prodotti da noi aggiunti non tutti contengono lo iodio aggiunto, perché a volte il sale non è aggiunto, non c'è lo iodio aggiunto, e quindi si può avere anche questo tipo di problema, però viene monitorato a livello svizzero. Abbiamo un monitoraggio, e se dovesse essere, viene aggiunto un po' di più al sale in modo da compensare la riduzione proprio del consumo del sale.
Lei ha parlato prima di strategia sale. che è in vigore da 10 anni, giusto? Esatto. In Svizzera. Cosa significa? In cosa consiste questa strategia?
Sì, la strategia del sale è un po' una strategia che si utilizza adesso a livello alimentare per vari nutrienti. Il sale è stato il primo, perché a livello mondiale è stato discusso questo tema, e diciamo che sono in tutta la Europa 34 paesi già che l'hanno introdotto. La strategia prevede diverse misure con le quali i paesi intervengono per abbassare il consumo di sale nella popolazione. Tra queste strategie rientra quella di riformulare i prodotti, vale a dire, ecco, il dado di brodo che noi utilizziamo per fare il brodo del risotto viene praticamente ridotto il sale, oppure, per fare un esempio concreto, l'Emmental nell'arco di penso 50 anni è stato ridotto dal 4% di sale al 2%.
Il pane
è stato ridotto anche questo, esatto. Inoltre la seconda strategia che si utilizza, almeno in Svizzera, è quello di informare la popolazione, quindi utilizzare l'etichettaggio nutrizionale indicando il sale, e questo adesso è obbligatorio in Svizzera.
Ecco, è obbligatorio mettere sull'etichetta sia la presenza di sale, quindi c'è la presenza, ma anche la quantità, il quantitativo.
Sì.
Entrambe
sì,
le cose ci sono.
Entrambe le cose, cioè l'ingrediente in ogni caso è,
certo,
sempre obbligatorio,
ma anche il quantitativo.
Esatto, perché la dichiarazione nutrizionale piccola, cosiddetta piccola, deve contenere obbligatoriamente il contenuto di sale in percentuale o in grammi per 100 grammi. Ecco.
Perché c'è una domanda interessante: se io calcolo che al giorno mangio di media 2 fette di pane, 1 fetta di affettato, pasta o carne, verdura, frutta, ho già sforato di parecchio con il sale, ci scrive Sabrina.
2 fette di pane, il formaggio.
Allora, 2 fette di pane, 1 fetta di affettato, pasta o carne, verdura, frutta.
Ecco, pasta e carne dipende come sono cucinati, perché se sono cucinati che hanno un'aggiunta di sale, chiaramente abbiamo già, almeno diciamo per una porzione, 1 grammo ciascuno. Le 2 fette di pane apportano circa da 2 a 3 grammi di sale, il formaggio, diciamo se è mezzetto, un formaggio forse non ce n'era, ecco, affettato,
l'affettato
è salato, è un po' come il formaggio, quindi chiaramente anche qui 1-2 grammi, sì, 2, 4, 5, 6, siamo sicuramente sopra i 5 grammi, così, ecco, a stima.
Siamo quindi sopra 1 fetta di affettato, 2 fette di pane, pasta o carne. Anche nella pasta c'è il sale.
Nella pasta c'è il sale solo quando cuciniamo, lo aggiungiamo,
sì.
E nel prodotto secco non c'è, e quindi chiaramente dipende da quanto aggiungiamo.
Poi verdura, frutta, e poi ci dice sempre Sabrina, ci scrive, come faccio a calcolare quanto sale assumo al giorno? Si può calcolare il sale? Ogni mattina uno può dirsi: oggi voglio consumare tot sale, non voglio sforare.
Allora, sì, teoricamente si può fare, bisogna fare il calcolo per ogni alimento che si mangia, chiaramente. Non è molto utile questo, diciamo che è più utile invece fare il sale, cioè calcolare quanto si può risparmiare, o cercare semplicemente di risparmiare il sale scegliendo gli alimenti in maniera più consapevole.
Quelli che contengono meno sale. Giorgio, esatto. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Io mi domando certe cose, perché a un certo punto dirmi, cioè io sono un ascoltatore, bisogna partire da questa ottica, da questa situazione. Io ascolto, posso pesare 100 kg, 70 kg, 60 kg e 150 kg. Mi si dice che 10 grammi di sale al giorno è il limite che io posso ingerire.
No, non 10 grammi, 10 sono troppi.
10 sono troppi, ok.
Troppi, 5 o 6 è il limite massimo.
Sì, sì, allora guardi, domanda molto semplice.
Venga la domanda.
Sì, perché potremmo star qui un'ora. Allora, se io peso 50 kg è 5 grammi, se io peso 100 kg sono 5 grammi, se io peso 130 kg ho un bioritmo diverso, sono sempre 5 grammi. Se la mia situazione di salute è idonea, è tip top, però ho dei parametri anche sull'ipertensione diversa, perché l'ipertensione non è un dato teorico per tutti uguale. Come la mettiamo?
Bene, grazie Giorgio, ci ascolti per radio. Allora, signora Battaglia Ricchi, domanda precisa, 5 grammi per tutti al massimo?
Sì.
Per tutti, bambini, anziani, giovani, meno giovani, 50 kg, 100 kg, persone obese, persone magre?
Allora, diciamo che i 5 grammi sono una meta desiderabile per
raccomandazione.
Noi. Raccomandazione.
Per
perché
tutti.
Non siamo lì adesso, attualmente siamo tra gli 8 e i 10 grammi, non tutti mangiano esattamente la stessa quantità di sale. In realtà c'è un aspetto che è stato toccato dal nostro ascoltatore, che chiaramente le persone sono tutte differenti, per cui la raccomandazione dà sempre una linea, un dato di massima che può andar bene un po' a tutti, ma non necessariamente tutti devono stare esattamente in questo dato. È chiaro che la persona giovane, dove ci sono poche persone che hanno l'ipertensione, che vuol dire una pressione troppo elevata, che già è un rischio, possono anche mangiare un brezzle in più, per tornare al nostro esempio di prima. Invece la persona magari sopra i 65 anni, che ha già la pressione alta, che prende già una pastiglia per cercare di regolarla, se mangia più spesso il brezzle perché va a fare il giro in centro città e invece di tornare a casa a mangiare pranzo si mangia quello tutti i giorni, ma 3-4 volte a settimana, forse non è una buona abitudine, allora lì conviene cambiare.
Certo.
In generale però mangiamo molto più sale di quello che in realtà il nostro corpo necessita, perché semplicemente l'abbiamo a disposizione. Nell'antichità il sale era un mezzo di scambio, perché era una sostanza preziosa, un po' di lusso, ecco. Noi oggi non lo consideriamo tale.
Allora, c'è un messaggio da parte di un'ascoltatrice, credo. Il pane toscano senza sale è ottimo con i salumi. Il sale che dobbiamo acquistare deve essere iodato e fluorato. È importante per il buon funzionamento della tiroide. È tutto giusto?
Esatto,
tutto
è giusto.
Poi il fluoro è importante per i denti, aggiunge, giusto anche questo?
Sì, certo.
Lei sottoscriva, se non va
certo.
Bene mi interrompa e dice no, non va bene, è
molto
stupidata. Poi
pertinente.
Quindi va bene, molto pertinente. Purtroppo i fumatori tendono a salare troppo le pietanze, poiché sulla loro lingua si perde la sensibilità per il gusto. Ecco un altro buon motivo per smettere di fumare.
Assolutamente.
Perfetto, una sua collega, quindi questa ascoltatrice o questo ascoltatore, ma credo ascoltatrice. Poi se facciamo la pasta, buttiamo nell'acqua sale e non poca, allora come la mettiamo, Susanna? Allora il sale che mettiamo nella pasta.
Sì. Allora si potrebbe far così che non si mette il sale nella pasta e poi magari
nell'acqua
per cuocere
mentre
la pasta,
sta bollendo.
Mentre si dà un gusto alla salsa con magari anche un pochino di sale, per esempio se si usano dei pelati, adesso mi viene in mente,
sì.
Quelli sono già salati e aggiungendo delle erbe si può dare
e possono
gusto.
Mettere il
magari
sale
un pochino di formaggio che è salato,
formaggio,
anche questo,
spezie e un buon condimento.
Esatto.
E evito il sale nell'acqua che bolle, va bene?
Esatto.
Volevo sapere se ci sono alimenti che esaltano il gusto salato, così come il sesamo che si usa per il gommasio.
Alimenti che esaltano il gusto del sale, in particolare no.
Non ne vedo.
Nel senso che il sale di per sé è un esaltatore di gusto, chiaramente, perché modifica notevolmente, perché per le nostre papille gustative è comunque importante, ecco. Non siamo abituati, è anche vero, però forse qui vale la pena aggiungere che è vero che il nostro gusto può cambiare. Le persone che per motivi di ipertensione magari riducono il consumo o per motivi anche di malattie cardiovascolari riducono il consumo di sale, dopo un po', e parlo di qualche mese, riescono ad adattare il proprio gusto, magari lo zafferano per esempio nel risotto, anche se non è salato, permette di essere altrettanto buono come un risotto normalmente salato, con magari del formaggio e del brodo salato, e queste persone si accorgono poi della differenza. E se vanno per esempio a mangiare fuori al ristorante, poi è troppo salato perché si sono abituati.
Eh sì.
Quindi il gusto si adatta al meno sale in modo abbastanza facile, e quindi potremmo farlo in realtà tutti.
Il sale Himalaya che si vende nei negozi Reform?
È un sale particolare, arriva da una zona particolare, evidentemente ha un colore particolare, è bello, dal punto di vista chimico è sempre sale.
È sempre sale. Sudando si perde sale, e dunque dobbiamo sudare tanto? Domande complicate.
La domanda forse non è se dobbiamo sudare tanto, dovremmo sudare tutti i giorni un po' facendo attività fisica, perché questo è anche una cosa che non facciamo abbastanza, e quindi sì, sarebbe buono sudare tutti i giorni un pochino, ma non per questo bisognerebbe cambiare l'apporto di sale. Diciamo che l'apporto di sale si regola: se una persona non mangia assolutamente sale, allora può avere dei problemi, perché chiaramente una piccola quantità, come detto prima, serve. Se una persona mangia eccessivamente sale diventa tossico, però parliamo di quantità oltre i 30 grammi al giorno. Quindi che tanto. Nessuno mangia, che non riuscirebbe a sopportare il gusto.
Germano ci scrive: il sale contiene fluoro, che può far bene ai denti e ad altri organi, ma è un dato di fatto che è altamente cancerogeno dagli ultimi studi fatti. È vero che è altamente cancerogeno il sale? Ma credo sia anche una questione genetica continua, quindi uno può sopportare molto più cose di un altro, compreso ciò che mangia.
Allora, effettivamente un eccesso di sale sì, può portare, come avevo forse accennato prima, i tumori allo stomaco sono soprattutto collegati al consumo eccessivo di sale. È chiaro che gli studi continuano a evolvere, a trovare piccole cose nell'alimentazione. Forse va detto che è difficile imputare a un solo nutriente la colpa per il più tumori o il meno tumori o altre malattie. È l'insieme,
solo con cause.
Esatto, è l'insieme di quello che mangiamo e anche come viviamo, il nostro stile di vita, che fa la differenza.
Quando il sale e lo zucchero eccedono nell'alimentazione, come ridurli? Perché? Ridiamo i numeri di telefono per intervenire, per partecipare.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Speriamo di fare a tempo a parlare anche di zuccheri, ma le domande sul sale sono tantissime. Tra poco appunto ritorneremo sul sale e poi speriamo anche sullo zucchero, sugli zuccheri. Intanto un brano musicale.
Timber.
Quando il sale e lo zucchero eccedono nell'alimentazione, come ridurli e perché? Ne stiamo parlando oggi nella consulenza con la dietista Evelyn Battagliaricchi, che è anche presidente dell'AXI, l'associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana. Molte le domande in arrivo tramite i vostri messaggi, diverse anche le telefonate. Ricordo, i numeri di telefono sono diversi per i messaggi e per la diretta. Per la diretta è lo 0800 08 08, no, non mi ricordo più, ridiamo allora la virgoletta con tutti i numeri di telefono, grazie.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Perfetto, quindi avete tutti i numeri per partecipare alla trasmissione. Mirando, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io ho un'osservazione da fare, ma perché non si obbligano i produttori di alimenti a mettere il sale giusto che si deve? E poi si dice alle casalinghe: non mettete più sale e qui e là, no? In modo che il consumatore deve solo guardare la quantità degli alimenti che si prende addosso, no?
Quindi obbligare tutti i consumatori,
tutti
non i consumatori, i produttori,
a mettere il sale che si dovrebbe mettere.
Bella domanda.
Mettere il sale serve a fare un po' di commercio, no? O meglio, a conservare le cose che invece di conservarle un giorno, con il sale si conservano una settimana.
Grazie, ci ascolti per radio,
buona
giornata.
Grazie a voi.
Evelyn Battaglia.
Sicuramente quello giusto, bisogna dire che si fa in modo volontario, non obbligatorio. C'è un progetto che si chiama Action Santé, che è proprio quello di collaborare con le industrie, questo lo fa l'Ufficio Federale Sanità, per discutere e stimolare, diciamo, i produttori di dadi, di salse, di minestre. Come in un piatto di minestra possiamo avere più di 3 grammi di sale, evidentemente. È chiaro che è una questione di gusto un po' collettivo, perché cosa succede? Se si abbassa, si dimezza il consumo, il contenuto di sale in una minestra, poi il rischio che magari non piace più al consumatore questa minestra, che non la compra più, limita magari un po' il produttore ad abbassarlo in tempi brevi. Ecco, lo si sta facendo, come detto, da 10 anni, e i contenuti di sale in questi prodotti si sono diminuiti, compreso il pane. Pian pianino si riduce sempre un po', così il nostro gusto collettivo
si abitua
a questa riduzione del sale, va bene.
Ecco, sui dadi ci sono alcune domande. Le ditte di dadi, secondo qualcuno, secondo Valeria, diminuendo il sale aumentano il guadagno perché si raddoppia il consumo di dadi. E poi ancora un'altra domanda sui dadi, che dire dei dadi Knorr, con cosa sostituirli?
Allora, se aumenta o raddoppia il consumo di dadi, non ho dati, non posso dare una risposta effettiva su questo, ma dubito che sia proprio così. Diciamo che la riduzione che noi, della riduzione che parliamo, sono 1%, 2% della quantità totale di sale che contiene il dado, quindi è un minimo e non c'è di per sé un guadagno particolare né per la riduzione del sale, né bisogna raddoppiare effettivamente la porzione di dado che si utilizza.
Ma i dadi fanno bene o fanno male? In generale,
diciamo che in generale i prodotti sul mercato svizzero sono prodotti sempre più attenti alle esigenze dei consumatori, perché alla fine dipende da noi consumatori giustamente che cosa compriamo. Non è indispensabile utilizzare il dado, perché contiene erbette, contiene sostanze aromatiche, spezie, cose che noi possiamo mettere singolarmente abbinandoli come vogliamo e cambiando, diciamo, il nostro dado casalingo di volta in volta. Però per comodità e per mancanza di tempo di molte persone in Svizzera, il dato di fatto è che si usano tanti dadi, minestre, cose già pronte, e si mangia anche spesso fuori, ecco, dove vengono utilizzati questi prodotti. Parliamo anche di gastronomia, in questo caso collettiva, dove questo è importante. E lì è chiaro che
certo, perché poi il mercato offre mille opportunità di acquistare e consumare prodotti salati. Ci sono,
esatto,
le settimane del gusto, le rassegne gastronomiche, i ristoranti che giustamente devono lavorare anche loro, quindi è un po' un mondo fatto di messaggi contraddittori. sì, dove non è sempre facile orientarsi. Noi facciamo le consulenze, poi però giustamente dall'altra parte c'è tutto un mondo che ha interesse a vendere o a far consumare la gente in un certo modo, Evelyn Battaglia. È inevitabile.
Fino a un certo punto è inevitabile, perché non sempre siamo così attenti, tant'è vero che una delle strategie che noi applichiamo è quella, o che appunto in queste strategie per l'alimentazione viene adottato, è quello di informare di più e cercare di aumentare le conoscenze nelle persone, e anche con trasmissioni come queste, oppure con degli aiuti che diamo ai consumatori. Certo. Per esempio l'Associazione Consumatori ha fatto l'anno scorso una tessera semaforo degli alimenti, Scegli la salute, in cui è indicato quanto sale, zucchero o grassi dovrebbe contenere un alimento per non essere valutato troppo ricco di sale, troppo ricco di zucchero, troppo ricco di grassi. E nella fattispecie per il sale parliamo di alimenti che contengono più di 1,5% di sale, per cui un alimento, se comprate un alimento, detto molto semplicemente, che contiene più di 1,5 grammi di sale per 100 grammi è già un alimento molto salato ed è sconsigliabile comprarlo, quindi non bisognerebbe farlo.
Quando mangio la pasta, ci scrive un'ascoltatrice, non salo né l'acqua né il sugo ed è sempre delizioso. Abituatevi a mangiare senza sale, il vostro corpo vi ringrazierà. Imparate a sostituire il sale con le spezie, giusto? Questo l'abbiamo detto. Quali spezie, tra l'altro? Tutte vanno bene?
Vanno bene un po' tutte le spezie. Ecco, forse bisogna dire di non esagerare con le spezie piccanti, peperoncino, pepe eccetera, perché anche questi, come il fumo, possono alterare il gusto. E quindi bisogna poi magari recuperare di nuovo il sale, e questo non va bene.
Poi sarebbe interessante produrre pane senza sale, ma è già prodotto, giusto?
Esatto, meno rispetto ad altri. Ci sono anche tipi di pane sul mercato da noi che sono una via di mezzo, con meno sale, che hanno magari meno di 1 grammo di sale per 100, e quindi sono già buoni prodotti, ma non sono proprio a zero sale.
Quindi leggete sempre bene le etichette. Poi, come possiamo sapere quali produttori fanno parte di questo progetto di riduzione del sale? C'è una lista di produttori che...
Sì, questi progetti che vengono appunto sostenuti dalla Confederazione nell'ambito di Action Santé sono in internet, si possono trovare proprio sul sito della Confederazione sotto Action Santé quali sono i produttori di prodotti salati che hanno aderito a questa iniziativa con un qualche promessa volontaria.
Il sito ha detto che è
www.actionsante.ch. Sì, credo.
Action Santé.
Action Santé è il nome di questo progetto, e è un progetto che si occupa di riformulare sia prodotti salati che prodotti dolci.
Forse nei secoli si è sofisticato troppo il modo di cucinare, è una questione di cultura, il nostro metabolismo, a furia di eccessi di grassi e di zuccheri, oltre che di sali, ormai è diventato un problema sanitario su cui chinarsi con estrema serietà. Sì, effettivamente se ne stiamo parlando perché c'è un eccesso, ci siamo abituati ad un eccesso di sali e di zuccheri. Fabio, un minuto per lei, buongiorno.
Sì, cercherò di essere veloce, sono d'accordo con tante cose, alcune no. Sicuramente cioè, il fatto di fare la punta, diciamo, su quello che si mangia a casa, per poi viviamo in una società che cibi pronti, ristoranti, cioè e lì naturalmente nessuno, poche persone si preoccupano, forse uno dei problemi più grossi è quello lì, quindi non credo che sia il grammo di sale a casa, lo chiamo così, ma tutto quello che poi facciamo durante la giornata su dei cibi che comunque non possiamo controllare. Questa è la prima cosa. La seconda, anche l'accoppiamento di cibi, cioè mangiare una pancetta grassa salata forse è peggio che mangiare un pezzo di pane con un pezzettino di salmone, anche quello salato. Poi la signora dirà se è così o no. La seconda cosa che non mi trova d'accordo è il sudore. Io penso che naturalmente viviamo in un mondo dove la maggioranza di persone purtroppo lavorano e vivono in ufficio e non sudano, però penso che se uno ha un consumo grosso di sudore debba per forza portare un po' più di sale.
Di sale.
L'ultima cosa, la pasta, non ero molto d'accordo, secondo me non, cioè salare poco l'acqua, per quanto poi il sale viene diluito, porta di più che non salarla per poi salare il sugo. Questa è l'esperienza che facciamo noi quotidianamente. Comunque grazie. Sì, grazie, quello era il mio parere. Grazie,
grazie, grazie mille Fabio, buona giornata. Allora, tutte le cose che ha detto Fabio sono condivisibili? Su qualche cosa non è d'accordo?
Allora, in linea di principio sono abbastanza d'accordo, sì, perché è vero che fa differenza la pancetta salata piuttosto che il salmone con una fetta di pane, magari integrale, ecco, sicuramente ci sono degli altri aspetti nutrizionali che qui non sono stati citati, ma è vero che fa differenza. Dopo c'era
il fatto di sudare, perché leggo anche perché le leggo anche un messaggio che si collega a quanto diceva il nostro ascoltatore. Forse l'avete già detto, come viene smaltito il sale dal corpo solo sudando o anche con altri alimenti o altro, nel senso che una volta assunto si può eventualmente accelerare lo smaltimento di sale tramite una sudorazione, diciamo, costante e anche abbondante?
Allora, sì, certo, ci sono delle differenze assolutamente, e su questo sono d'accordissimo. Non ho citato prima, ma non perché non è importante, ma semplicemente perché sono tante cose che si potrebbero dire. Quando si fa attività sportiva agonistica si suda più di quanto
si suda sale.
Normalmente si elimina sale che va ricostituito, cioè che va ripreso, e di solito le bevande apposite che si utilizzano nell'ambito dello sport agonistico contengono dei sali proprio per recuperare, come anche gli zuccheri eccetera, però ecco, anche i sali, e questo è molto importante evidentemente. Nella maggior parte dei casi, se una persona fa sport anche quasi tutti i giorni o regolarmente, non ha bisogno comunque di aggiungere necessariamente sale se non fa proprio le maratone, perché il sale appunto è già nell'acqua, come abbiamo detto, e quindi recuperando l'acqua si recupera anche il sale.
Ecco, però da quello che deduco dalla domanda, se io assumo troppo sale durante il giorno, mi piace mangiare salato, poi vado a correre tutti i giorni un'ora, posso dire sono tranquillo perché il sale che ho assunto l'ho smaltito correndo un'ora, facendo jogging un'ora? C'è questa correlazione?
Fino a un certo punto c'è una correlazione, ma non è proprio così diretta, non è tanto una questione di bilancio del sale, perché quello sì, in linea di principio funziona così, però è anche una questione che se io vado a correre tutti i giorni un'ora migliora la mia pressione, perché è una prevenzione che incide sulla salute cardiovascolare in modo positivo, e quindi si abbassa la mia pressione, quindi magari se mangio anche un po' più salato non necessariamente subito va sulla mia pressione. Poi ci sono, come è già stato anche citato, dei fattori anche ereditari dei quali noi non possiamo
però non necessariamente mangio 10 grammi di sale al giorno, corro un'ora, sono a posto.
Esatto, perché non è così facile l'equazione.
Come la mettiamo con l'aromat? Meglio il sale o l'aromat che contiene il glutamato e tanti altri ingredienti artificiali?
Allora, in generale la raccomandazione è sempre di usare prodotti più naturali possibili, e qui quindi il sale in piccole dosi è più adatto da utilizzare. È chiaro che dipende sempre dalla quantità che uno usa, cioè voglio dire, noi abbiamo la fortuna di avere accesso a tanti prodotti, sta ad ognuno valutare quale prodotto vuole utilizzare per i propri gusti.
Va bene.
Se non è usato in quantità eccessive non
meglio
fa male.
Meglio del sale
non direi, ma non fa male se
siamo
non è
lì.
Usato
sale aromat,
esatto,
siamo lì. Johnny da Woodville ci scrive: salando l'acqua per la pasta con una manciata di sale, quanto effettivamente viene assorbito dal cibo e quanto va perso? Interessante questa domanda.
Beh, lì andrebbe fatto un calcolo un pochino più preciso. Comunque, se il sale è, non so, salato al 10%, che sono 10 grammi di sale per un litro d'acqua, evidentemente la quantità che viene assorbito come acqua dalla pasta è quello che poi va ad aggiungersi al contenuto naturale di sodio che la pasta ha, che è quindi legato al cereale.
Buongiorno a tutti, sfido chiunque a mangiare la pasta insipida. In Germania si mangiava la pasta insipida però con il ketchup, con il ketchup. E poi cosa ne pensa dei prodotti naturali della Narin?
Allora, sui prodotti in particolare è sempre difficile dare un giudizio per radio, diciamo, perché ogni prodotto ha delle, evidentemente le linee più naturali si cerca di ridurre, fa parte di quelle, di quei prodotti solitamente dove si cerca di ottimizzare, quindi di ridurre magari un po' il sale, lo zucchero, i grassi, quindi di solito prodotti un pochino migliori dal punto di vista nutrizionale. Per il resto ci sono altri aspetti, il prezzo, il gusto, ci sono quanto bisogna usare, se un prodotto se serve o non serve, quindi è difficile dare un giudizio ulteriore a questo.
Cosa ne pensa del Wasser Kefir? Non so cosa sia. Lei lo sa, signora Battaglia?
Sì, il kefir fatto praticamente immagino che sia fatto con l'acqua invece che con latte, difatti. Quindi si utilizza, beh, l'acqua e come il latte contengono dei sali minerali naturali, quindi anche un pochino di sodio, non tanto, ma un pochino ne contiene. Il kefir è questo fungo che permette di dare un gusto un po' acidulo e un prodotto buono per il nostro intestino. Per quanto riguarda il discorso del sale non vedo un particolare ruolo.
Quando ci si ammala si consiglia di fare una minestrina al brodo di pollo o di manzo per riprendere forza. Va bene o è sbagliato?
Va bene, una volta il brodo si faceva con i resti di carne, diciamo un po', ecco, direttamente, non si usava il dado, oggi si usa il dado, la raccomandazione è quella di non usarlo troppo concentrato, quindi fare un brodo piuttosto blando oppure con usare carne e un pochino di sale, ma poco. Ecco.
Il sale marino e la soia possono essere dei buoni sostituti del sale?
Il sale marino ha una composizione un po' differente per i minerali, soprattutto per il iodio, perché per esempio il sale svizzero viene, il iodio viene aggiunto, nel sale marino è già dentro, però rimane sempre sale e quindi la composizione in realtà, ecco, cambia per gli altri sali minerali, non per il sodio.
Poi ai tropici, per compensare la perdita di sale con il sudore, ci davano delle pastiglie di sale, ci scrive Franco. Poi il sale dell'Himalaya fino a 92 elementi regola la pressione sanguigna e ha tanti altri benefici. Le risulta?
Allora, ripeto che è sempre una questione di quantità. Non è che se io sostituisco il mio sale della Svizzera o il sale marino che posso comprare in Svizzera con il sale dell'Himalaya
sono
a posto a priori per la pressione, perché e rimane una questione di quantità, perché il sodio e gli altri minerali che incidono, magari ha un po' più altri minerali e un pochino meno sodio, ma alla fine dipende sempre dalla quantità effettiva di sale che si consuma.
Yvonne ci scrive com'è la storia per le persone con la pressione bassa. Pressione bassa e sale?
La pressione bassa evidentemente, se non si dice mangia tanto sale, ci sono altre misure che si possono mettere in atto, come quella di muoversi o di magari, ecco, di
ma non col sale però.
Non necessariamente col sale, no.
Importante aggiornamento, attenzione quindi a tutti, sull'autostrada A2 Chiasso San Gottardo tra Quinto e Airolo un veicolo circola a contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia, ripetiamo sulla A2 Chiasso San Gottardo tra Quinto e Airolo un veicolo circola a contromano. Un brano musicale, poi torniamo a parlare di sale, probabilmente non di zucchero ma di sale sì. She's a perfect 10, and I'm hanging on tight till the whole thing ends. 'Cause New York sky don't get much brighter. She sets the city on fire. Somebody told me if I'm not careful, well, this one's gonna roll me. I got my hands full, and this one's gonna own me and control me. I'm so mystified. Tied to the whole thing ends. 'Cause New York's got
flickering lighter. Again and again, I was lucky just to find her. The city on fire.
Attenzione sull'autostrada 2 Chiasso San Gottardo, tra Quinto e Airolo un veicolo circola a contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla 2 tra Chiasso e la galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo un veicolo circola a contromano. Sale e zuccheri. Meno è meglio quando il sale e lo zucchero eccedono nell'alimentazione. Come ridurle? Perché ne stiamo parlando oggi con la dietista Evelyn Battagliaricchi. Io metto il sale nell'acqua del bagno assieme agli oli essenziali. Anche così il sale fa male?
No, no. Assolutamente.
Questa è una domanda di un ascoltatore o ascoltatrice. Bruno, 40 secondi per lei. Buongiorno.
Sì, buongiorno. C'era una volta il Far West. Poi però c'era anche una volta la gloriosa Monteforno a Giornico. Lì lavoravano 1100 operai, la punta è stata 1150. Sudavano in modo incredibile perché le temperature erano altissime. Sovente sono di fronte e di dietro invece magari, cioè per la schiena, avevano freddo. Però sudavano così tanto che avevano i vestiti macchiati di bianco per il sale che asciugava sulle ascelle. Mi sente?
Bene, bene, certo, certo.
Ecco, allora abbiamo anche istituito, io ho lavorato solo 40 anni lì, abbiamo istituito un locale da tè e gli operai venivano nei turni, perché lavoravano mezz'ora sì, mezz'ora no, venivano per il tè. A un certo punto...
Grazie Bruno, sta scadendo il tempo, già
ecco,
superati 40 secondi.
Di dare delle pastiglie e non le hanno accettate, pastiglie di sale. Buongiorno.
Grazie, grazie per questo suo ricordo. Buongiorno. Della Monteforno, dove si sudava sale.
Sì, sì, quando si arriva a questi livelli evidentemente oggi non si potrebbe più fare così probabilmente, ma comunque sì, il sale va sostituito in certe occasioni, dicevo prima, soprattutto che nelle situazioni estreme può capitare.
Certo,
ancora.
Sì, eravamo in presenza di una situazione estrema. E sulla A2... Eccoci sulla A2, segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano, appunto sulla A2 tra Chiasso e la galleria del San Gottardo, in particolare nella tratta tra Quinto e Airolo. La verdura congelata con la scritta senza condimenti contiene sale?
Allora, la verdura quando viene, prima di congelare, viene sbollentata normalmente e lì viene messo un po' di sale. Viene messo, comunque deve essere indicato sul pacchetto, quindi se sul pacchetto è scritto solo la verdura, non so, piselli senza il sale, allora non c'è sale, ma se c'è scritto piselli e sale, anche se è una piccola quantità, viene stato aggiunto.
Consiglio un sale casalingo che possono fare tutti. Io metto le erbe che ho nell'orto, ma si possono comprare anche al supermercato, rigorosamente bio, sale compreso. Io metto di tutto, salvia, timo, maggiorana, basilico, erba, cipollina e via dicendo. È ottimo su tutto ed essendo le spezie già saporite se ne usa meno. Il dado lo faccio con le verdure, ci vuole soltanto un po' di buona volontà.
Sì.
Sì, va bene. Giusto?
È giusto ed è utile ricordare che di farlo, questo di usare le erbe, perché oltretutto hanno anche delle proprietà digestive.
Le erbe, poi ecco, si possono comprare o si possono anche mettere nell'orto e quindi le erbe le possiamo anche coltivare.
Forse anche sul balcone chi non ha l'orto addirittura.
Anche sul balcone, quindi è più facile insomma anche per averle. Il sale bio fa meglio del sale normale?
Il sale bio, allora, in linea di principio, come composizione chimica è sempre la stessa cosa, magari dove viene raccolto questo sale è differente, questo può avere un ruolo, sì.
Dobbiamo concedere 2 minuti anche allo zucchero, povero zucchero. Abbiamo dato tutto lo spazio al sale, Evelyn Battaglia, ma diciamo qualcosa anche sullo zucchero e su quanti zuccheri noi assumiamo in tante sostanze, in tanti alimenti. Bevande, bibite, dolciumi vari.
Sì, lo zucchero adesso è, diciamo, di nuovo in discussione. Ne mangiamo praticamente più di quanto non mangiamo pane tutti i giorni, ne mangiamo più o meno quanto le patate, ne mangiamo troppo, più del doppio di quello che viene raccomandato. E è uscito tra l'altro di recente uno studio sui consumi alimentari in Svizzera che si chiama menu.ch, ed è uscito da lì che in Svizzera si consuma tutti i giorni in media 83 grammi di dolciumi, e stavo giusto guardando prima il cioccolato, per esempio, in media in Svizzera viene comunque consumato da uno o due cioccolatini o una mezza riga al giorno, dalla media della popolazione.
Quanto zucchero dobbiamo assumere al massimo al giorno? O dovremmo?
Ma diciamo che dovremmo mangiarne massimo un dolcetto, che può essere anche la marmellata sul pane la mattina, che
basta.
Non viene considerato, ecco. Dovremmo evitare soprattutto di zuccherare le bevande, e buona parte dell'eccesso di zucchero arriva dalle bevande. I dolciumi non tutti li consumano allo stesso modo, bisogna anche dire che, per esempio, in Ticino, qui siamo una volta i primi della classe, ne consumiamo meno che nel resto della Svizzera, ecco, questo pregio
di
abbiamo
zucchero.
Anche noi di zucchero.
Bene.
E di salato.
Meglio lo zucchero o il miele? Ci chiede qualcuno.
Del miele contiene anche altre sostanze ed è un po' meno dolce, un po' meno calorico e un po' più diluito rispetto allo zucchero. Ecco.
Nelle castagne c'è sale?
No. Cioè ci sono i sali minerali naturali, ma aggiunto no, di regola.
Quindi 30 secondi per dire in chiusura a Evelyn Battaglia Ricchi, che ringrazio per la sua importante presenza e per i suoi preziosissimi suggerimenti. Tra sale e zucchero, a cosa dobbiamo stare più attenti? Fa più male lo zucchero o fa più male il sale?
Fa male l'eccesso di entrambe le cose, dobbiamo diventare un po' più consumatori, più consapevoli e stare attenti, leggere le etichette.
E lo zucchero della frutta?
Lo zucchero della frutta in eccesso fa male anche quello. Sì.
E anche lì come facciamo a sapere?
Un frutto al giorno è la raccomandazione, massimo due, ecco, questo è una buona regola. Se uno mangia uno o due frutti al giorno sa che
va
mangia
bene.
Sano da questo punto
e
di vista.
E posso mangiare a mezzogiorno un gelato e la sera un frutto? O è troppo?
No, va bene, sicuramente. È importante anche fare un po' di attività per consumare queste calorie. Che sì.
Quando il sale e lo zucchero eccedono nell'alimentazione, come ridurli? Perché ne abbiamo parlato oggi con la dietista Evelyn Battaglia Ricchi. Grazie, ma sicuramente la inviteremo nuovamente.
Grazie a voi.
Per parlare di questi temi che sono sempre molto gettonati e interessano il grande pubblico, perché sono trasversali e soprattutto riguardano la nostra alimentazione. Domani torniamo invece con la consulenza giuridica. Riparleremo del diritto di lavoro e di importanti sfumature che è meglio sapere quando si ha un contratto di lavoro. A domani, buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1, oggi ancora con Roberto Rizzato.